Dal 20 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 si svolse a Francoforte un processo contro un gruppo di SS e di funzionari del lager di Auschwitz. Per la prima volta la Repubblica Federale Tedesca affrontava in maniera impegnativa la questione delle responsabilità individuali, dirette, imputabili a esecutori di ogni grado, attivi nei recinti di Auschwitz. Il processo ebbe dimensioni proporzionate alla sua importanza. Nel corso di 183 giornate vennero ascoltati 409 testimoni, 248 dei quali scelti tra i 1500 sopravvissuti del lager.
Signor testimone, lei dirigeva la stazione terminale dei trasporti. A che distanza era la stazione dal lager?
2 chilometri dal vecchio Kasernenlager, circa 5 chilometri dal lager principale.
Aveva da fare nei lager?
No, dovevo solo badare che le linee fossero in ordine, che i treni arrivassero e partissero in orario.
Le era noto lo scopo dei trasporti?
Non ero iniziato nella materia.
Sapeva che i treni erano carichi di gente?
Quanto sapevamo era che si trattava di trasporti di coloni, sotto protezione del Reich.
I treni che regolarmente tornavano vuoti dal lager non la fecero mai dubitare di nulla?
La gente trasportata era stata messa a posto.
Come erano equipaggiati e caricati i treni che arrivavano da lei?
Erano treni merci. Secondo la lettera di vettura, ogni carro trasportava una settantina di persone.
Erano carri merci o carri bestiame?
C'erano anche carri del tipo usato per trasportare bestiame.
Con che frequenza arrivavano quei treni?
Non saprei dirlo.
Arrivavano spesso?
Certo, era una stazione terminale di gran traffico.
Non la colpì che i trasporti arrivassero da quasi tutti i paesi d'Europa?
Il da fare era tanto, che non potevamo preoccuparci di questi particolari.
Non si chiedeva cosa sarebbe successo di quei coloni.
Dovevano essere inviati ai posti di lavoro.
Ma non c'era soltanto gente abile al lavoro, c'erano famiglie intere, con vecchi e bambini.
Non avevo tempo di verificare il contenuto dei treni.
Dove abitava?
Sul posto.
Vide Hatfling che ci lavoravano?
Li vedevo andare e tornare a piedi.
Non sapeva nulla delle condizioni di vita nel lager?
Si dicevano tante sciocchezze, chi si raccapezzava.
Non sentì nulla su stermini di persone.
Chi avrebbe creduto a cose simili? Io dovevo soltanto passare i treni al personale di manovra. Attaccavano una locomotiva e rimorchiavano il treno nel lager.
Quante persone secondo lei conteneva un vagone?
Non posso pronunciarmi al riguardo. C'era severamente proibito controllare i treni.
Quando arrivavano i treni?
Quasi sempre di notte.
Che impressione le facevano quei carichi?
Una volta vidi una donna che reggeva un bimbo contro la presa d'aria e gridava per avere acqua. Andai a prendere una brocca d'acqua per Daria. Mentre alzavo la brocca, arrivò una guardia e disse che se non filavo via subito, mi sparava.
Signor testimone, quanti treni secondo i suoi calcoli arrivarono in stazione?
In media un treno al giorno, nei periodi di punta anche 2 o 3.
Quanto erano lunghi i treni?
Arrivavano 60 vagoni.
Signor testimone, andò mai nel lager?
Viaggiai una volta sulla locomotiva di manovra, per discutere non so cosa a proposito delle lettere di vettura. Scesi subito dopo il portale e andai in ufficio del lager. Manco poco non ne uscissi più, perché ero senza permesso.
Cosa vide del lager?
Nulla. Fui contento di poterne uscire.
Vide le ciminiere in fondo alla banchina, il fumo, il riflesso delle fiamme.
Sì, vidi fumo.
E cosa pensò?
Pensai che erano i panifici. Avevo sentito che cuocevano pane giorno e notte. Era un lager molto grande.
Viaggiamo 5 giorni. Il secondo giorno avevamo esaurito le provviste. Nel carro eravamo 89, più valigie e fagotti. Facevamo i nostri bisogni sulla paglia. Avevamo molti malati e 8 morti. Dalle prese d'aria potevamo vedere nelle stazioni i reparti di guardia ricevere cibo e caffè da personale femminile. I nostri bambini non si lamentavano più, quando l'ultima notte passammo dalla linea principale in un binario di raccordo. Avanzammo su un terreno piano, illuminato da riflettori. Poi ci accostammo a un edificio allungato, che sembrava un fienile. C'era una torre e sotto un portale ad arco. Prima di oltrepassare il portale, la locomotiva fischiò. Il treno si fermò. Gli sportelli dei carri furono spalancati. Comparvero Hatfling con vestiti a strisce e ci gridarono «Fuori! Svelti! Svelti!» Il dislivello era di 1,5 metri. C'era pietrisco. I vecchi malati cadevano sui sassi taglienti. Morti e bagagli furono scaraventati fuori. Poi ordinarono: «Non toccate nulla, donne e bambini di qua, uomini dall'altra parte». Persi di vista la mia famiglia, la gente gridava dappertutto i nomi dei congiunti. Li investivano a colpi di bastone, i cani abbaiavano. Dalle torri di guardia, proiettori e mitragliatrici erano puntati su noi. In fondo alla banchina, il cielo era colorato di rosso. L'aria era piena di fumo. Un fumo riarso e dolciastro. Era il fumo che da allora in poi sarebbe rimasto.
Fui condannato a 30 notti di canile. Di giorno, lavoro forzato. Di notte, canile. Fui condannato perché mi ero presentato 2 volte alla distribuzione del rancio. Il canile era 90 cm per 90, altezza 2 metri. Non c'era una finestra, solo una presa d'aria in un angolo in alto, di 4 cm per 4. Il tubo attraversava il muro. Fuori era chiuso da un pezzo di latta perforata. Non c'era una porta. Bisognava strisciare dentro, attraverso un portello ad una 50ina di centimetri. Il portello era di legno massiccio. Dietro c'era ancora un cancello di ferro che veniva sbarrato. Da principio fui solo nella cella. Poi, l'ultima settimana eravamo in 4. Il canile era la condanna più frequente. I trattamenti erano diversi. Alcuni ricevevano da mangiare soltanto ogni 2 o 3 giorni. Altri non ricevevano vitto di nessuna specie. Erano condannati a morire di fame. Il mio amico Kurt Pakala morì nella cella vicina dopo 15 giorni. Alla fine si mangiò le scarpe. Morì il 14 gennaio del 43. Me ne ricordo, perché era il mio compleanno. Chi era condannato al canile senza vitto poteva gridare e imprecare finché voleva. La porta non veniva più aperta. Le prime 5 notti gridò forte, poi la fame cessò e prevalse la sete. Gemeva, pregava, supplicava, beveva la propria urina, leccava i muri. Il periodo della sete durò 13 giorni. Poi dalla sua cella non si sentì più nulla. Ci vollero più di 2 settimane prima che morisse. Dai canili i cadaveri si dovevano raschiare via con dei pali. Era stato condannato perché aveva tentato di fuggire. Prima di essere rinchiuso, durante l'appello serale, dovette marciare davanti agli Häftling. Portava appesa una tavoletta con la scritta «Urrà, eccomi di ritorno». Doveva gridare queste parole e con una bacchetta da timpano picchiare su un tamburo. «Urrà! Eccomi di ritorno! Urrà! Eccomi di ritorno! Urrà! Eccomi di ritorno!»
Il 3 settembre 1941 cominciarono nel bunker block i primi esperimenti di liquidazione in massa mediante il gas Zyklon B. Infermieri e truppa portarono nel blocco 11 circa 850 prigionieri di guerra sovietici e 220 Häftling malati. Dopo averli rinchiusi nelle celle, coprirono le finestre di terra, poi immisero il gas attraverso le prese d'aria. Il giorno dopo si vide che alcuni ancora vivevano, di conseguenza si introdusse una dose ulteriore di Zyklon B. Il 5 settembre venni comandato al blocco 11 con 20 Häftling della compagnia di disciplina e una quantità di infermieri. Ci dissero che dovevamo iniziare un lavoro particolare e che appena la morte non dovevamo riferire a nessuno su quanto vedevamo. Promisero anche una razione supplementare a lavoro compiuto. Ci dettero maschere antigas e dovemmo andare a prendere i cadaveri nelle celle. Quando aprimmo le porte, ci si rovesciarono addosso, attaccati gli uni agli altri. Erano morti e stavano in piedi. I volti erano bluastri. Alcuni avevano nelle mani ciocche di capelli. Impiegammo tutta la giornata a districare i cadaveri e ad ammucchiarli nel cortile. La sera arrivò il comandante col suo stato maggiore. Sentì il comandante dire:
«Ora mi sento tranquillo. Ora abbiamo il gas e ci saranno risparmiati tutti quei bagni di sangue. E poi si può usare riguardo alle vittime sino all'ultimo momento».
Signora testimone, vide nessuno degli imputati qui presenti somministrare percosse?
Vidi Böger in maniche di camicia, con in mano lo strumento per percuotere, e lo vidi spesso venir fuori insanguinato. Una volta sentì Brod dire a Lachmann, un membro della sezione politica, «Sai, Gerard, ha schizzato come una bestia!» e mi dette la giacca perché la smacchiassi. I signori stavano sempre attenti alla pulizia. A Brod piaceva guardarsi allo specchio, specie dopo che fu promosso Sturman. Una volta dovetti pulire gli stivali di Böger.
Che era avvenuto?
Fuori passò un camion con un carico di bambini. Lo vidi dalla finestra della sala scrittura. Saltò giù un bambino con una mela in mano. Böger si fece sulla porta. Il bimbo stava lì con la mela. Böger si diresse verso il bimbo. Lo afferrò per i piedi. Gli sbatté con violenza la testa contro la baracca. Poi raccolse la mela. Venne a prendermi e disse «Lavi via quella roba dal muro!» Più tardi, nell'assistere a un interrogatorio, lo vidi mangiare la mela.
Signora testimone, nelle fasi precedenti dell'istruttoria non si parlò mai di questo fatto.
Non potei parlarne.
Perché no?
Per ragioni personali.
Può dirci tali ragioni?
Dopo di allora non volli più avere un figlio.
Perché adesso può parlare del fatto?
Adesso, nel rivederlo, lo debbo dire.
Imputato Böger, cosa ha da replicare questa accusa?
È un'invenzione, con cui la testimone ripaga male la fiducia che allora le detti.
La gente entrava adagio, stanca. I bambini aggrappati alle gonne delle mamme. Uomini anziani leggevano lattanti o spingevano carrozzine. La strada era cosparsa di scorie nere. A destra e a sinistra, sugli spiazzi erbosi, c'erano delle fontane. Spesso la gente vi si affollava intorno e il comando li faceva bere, ma li incitava a fare in fretta. Dovevano percorrere ancora una cinquantina di metri prima di arrivare alla scala che scendeva agli spogliatoi. Del crematorio si vedeva soltanto l'edificio della cremazione, con la grande ciminiera quadrata. Passaggi sotterranei facevano comunicare lateralmente con le camere a gas, perpendicolarmente con lo spogliatoio. Lo spogliatoio era lungo circa 40 metri. Si raggiungeva scendendo 12-15 scalini. Ogni volta vi venivano calate dalle 1000 alle 2000 persone. Sopra la stretta scala vi erano affissi cartelli. Dicevano in varie lingue: locale per bagni e disinfestazione. Avevano un effetto rassicurante e rendevano tranquillo chi era ancora diffidente. Vidi spesso persone scendere allegramente, mamme scherzare coi figlioli. Tutto si svolgeva con grande rapidità e precisione. Davano l'ordine di spogliarsi. E mentre la gente si guardava intorno perplessa, il son del comando li aiutava a sbarazzarsi degli abiti. Lungo le pareti erano panche, con sopra ganci numerati. Continuavano a ripetere di appendere in un fagotto scarpe e indumenti, che ognuno tenesse in mente il numero del proprio gancio, per evitare confusione al ritorno dal bagno. Si spogliavano sotto la luce cruda, uomini e donne, vecchi e giovani. Bambini. Solo una volta sentii gridare «Vogliono ucciderci!» Ma un altro rispose «È assurdo! Non succederà mai! State calmi!» Se i bambini piangevano, i genitori li consolavano, scherzavano e giocavano con loro, mentre li portavano nel locale accanto. In fondo allo spogliatoio c'era una massiccia porta di quercia, con uno spioncino e un volante per chiuderla. Impiegavano 10 minuti circa a spogliarsi, poi venivano spinti tutti nell'altro locale. Quelli del Sonderkommando gridavano «Svelti, svelti! L'acqua si raffredda!» Potevano anche minacciare e picchiare, oppure una guardia sparava un colpo.
1000 più persone stipate in un vano simile, si saranno pur ribellate.
Era troppo tardi, gli ultimi venivano calcati dentro e la porta avvitata.
Signor testimone, riesce a spiegarsi perché quella gente si rassegnava a quel modo nel vedere quel locale? Dovevano pur rendersi conto che era la fine.
Nessuno uscì mai a raccontarlo.
Cosa vedeva la gente in quel locale?
Pareti di cemento, con alcune prese d'aria. In mezzo ai pilastri, che avevano a destra e a sinistra, due colonne di lamiera perforata,
Sul pavimento, griglie di deflusso. Anche lì c'era una luce forte. Urlavano e picchiavano contro la porta, ma non si sentiva molto. Tanto forte era il rombo che veniva dai forni.
Cosa si vedeva dallo spioncino?
La gente si spingeva contro la porta, si arrampicava lungo le colonne. Poi, quando il gas era introdotto, soffocavano.
Signor testimone, crede possibile che l'aiutante del comandante del lager non fosse al corrente di quanto avveniva nei crematori?
Credo fosse impossibile. Ognuno dei 6.000 membri del personale che lavoravano nel lager sapeva cosa avveniva e ognuno, al proprio posto, faceva quanto doveva essere fatto perché l'insieme funzionasse. In particolare ogni macchinista, ogni deviatore, ogni impiegato della stazione che aveva a che fare col trasporto degli uomini sapeva cosa avveniva nel lager. Ogni telegrafista e dattilografa nelle cui mani passavano gli ordini di deportazione lo sapeva. Ogni impiegato nelle centinaia e nelle migliaia di uffici implicati in quelle azioni sapeva che cosa si trattava.
Signor testimone, può dirci a quanto calcola il numero delle persone uccise nel lager?
Dei 9 milioni e 600.000 perseguitati, abitanti nei territori occupati dai loro persecutori, 6 milioni sono spariti ed è da pensare che la maggior parte di essi fu annientata deliberatamente. Chi non fu fucilato, massacrato, torturato a morte, gasato, morì di fatica, di fame, di contagio, di miseria. Solo in questo lager furono assassinate più di 3 milioni di persone, ma per calcolare il totale delle vittime, inermi di quella guerra di sterminio, dobbiamo aggiungere i 6 milioni di morti per ragioni razziali, 3 milioni di prigionieri di guerra sovietici, fucilati e morti di fame, più di 10 milioni di civili morti nei paesi occupati.
Son morto con altri 100, son morto ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento ad Auschwitz. C'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello. Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. non è contenta di sangue, la bestia umana. E ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà. E il vento si poserà. E il vento si poserà.